Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 3, capitolo 191. Il sabato a Esdrelon, il piccolo Iabè e la parabola del ricco Epulone. Consegna a Michea tanto denaro che domani egli possa ricompensare quanto oggi si è fatto prestare dai contadini di questa zona, dice Gesù a Giuda Iscariota, che generalmente amministra le sostanze comuni. E poi Gesù chiama Andrea e Giovanni e li manda in due punti in cui si può vedere la strada o le strade che vengono da Israel. Chiama poi Pietro e Simone e li manda incontro ai contadini di Doras con l'ordine di fermarli presso il confine fra le due proprietà. Infine dice a Giacomo e Giuda: «Prendete le cibarie e venite». Li seguono i contadini di Giocana, donne, uomini e bambini, e gli uomini portano due piccole anfore, piccole per modo di dire, che devono essere colme di vino. Più che anfore, sono giare. E conterranno su per giù quei 10 litri ognuna. Prego sempre non prendere le mie misure per articolo di fede. Vanno là dove un folto vigneto, già tutto coperto di foglie novelle, indica la fine dei possessi di Giocana. Oltre vi è un largo fossato, mantenuto pieno d'acqua con chissà che fatica. Vedi? Giocana si è litigato con Doras per questo. Giocana diceva: «Colpa di tuo padre se è tutto in rovina. Se non lo voleva adorare, almeno lo doveva temere e non provocare». E Doras urlava, pareva un demonio: «Tu ti sei salvato le terre per questo fosso, le bestie non l'hanno varcato». E Giocana diceva: «E allora, come a te tanta rovina, mentre prima i tuoi campi erano i più belli di Esdrelon? È il castigo di Dio, credilo. Avete passato la misura. Quest'acqua c'è sempre stata e non è essa che mi ha salvato». Ed Doras urlava: «Questo prova che Gesù è un demonio. È un giusto!» urlava Giocana. E sono andati avanti per un pezzo finché ebbero fiato, e dopo Giocana fece con grande spesa derivare acque dal torrente e scavare per cercare altre acque nel suolo e fare tutto un ordine di fossi a confine fra lui e il parente, e li fece fare più fondi, e a noi disse quello che ti abbiamo detto ieri. In fondo, lui è felice di quanto è accaduto. Era tanto invidioso di Doras. Ora spera a poter comperare tutto, perché Doras finirà col vendere tutto per 2 spiccioli. Gesù ascolta con benignità tutte queste confidenze e intanto attende i poveri contadini di Doras che non tardano a venire e che si prostrano al suolo non appena vedono Gesù al riparo di un albero. «Pace a voi, amici! Venite! Oggi la sinagoga è qui, ed io sono il vostro sinagogo. Ma prima voglio essere il vostro padre di famiglia. Sedete in cerchio, che vi dia un cibo, Oggi avete lo sposo e facciamo convito di nozze. E Gesù scopre una cesta e ne trae pani che dà agli stupiti contadini di Doras e dall'altra leva quelle cibarie che ha potuto trovare, formaggi, verdure che ha fatto cucinare e un piccolo caprettino o agnellino cotto intero che spartisce ai poveri disgraziati. Poi versa il vino e fa circolare il rozzo calice perché tutti bevano. «Ma perché? Perché? E loro?» dicono quelli di Doras, accennando a quelli di Giocana. «Loro hanno già avuto. Ma che spesa! Come hai potuto?» «Ci sono ancora dei buoni in Israele», dice Gesù sorridendo. «Ma oggi è sabato!» «Ringraziate quest'uomo», dice Gesù, accennando all'uomo di Endor. «È lui che ha procurato l'agnello. Il resto fu facile averlo. Quei poveretti divorano, è la parola, il cibo da tanto sconosciuto. Vi è uno, piuttosto vecchio, che si stringe al fianco un fanciullo di 10 anni circa. Mangia e piange. «Perché, padre, fai così?» chiede Gesù. «Perché la tua bontà è troppa!» L'uomo di Endor dice con la sua voce gutturale: «È vero, e fa piangere, ma il pianto è senza amaro!» «È senza amaro, è vero! E poi io vorrei una cosa, e anche desiderio questo pianto!» «Che vuoi, padre?» «Questo fanciullo, lo vedi? È mio nipote. Mi è rimasto dopo la frana di questo inverno. Doras neppure sa che mi ha raggiunto, perché lo faccio vivere come una bestia selvatica nel bosco, e solo al sabato lo vedo. Se me lo scopre, o lo caccia o lo mette al lavoro. E sarà peggio di un animale da soma questo tenero mio sangue. A Pasqua lo manderò con Michea a Gerusalemme per divenire figlio della legge. E poi è il figlio di mia figlia. Lo daresti a me invece? Non piangere, ho tanti amici che sono onesti, santi e senza figli. Lo alleveranno santamente nella mia via.» «Oh, Signore, da quando ho saputo di te l'ho desiderato e pregavo il santo Giona, lui che sa cosa è essere di questo padrone, di salvare il mio nipote da questa morte.» «Fanciullo, verresti con me?» «Sì, mio signore, e non ti darò dolore.» «È detto.» «Ma a chi lo vuoi dare?» chiede Pietro, tirando Gesù per una manica. «A Lazzaro anche questo?» «No, Simone, ma ce ne sono tanti senza figli.» «Ci sono anche io.» Il viso di Pietro pare fino a affilarsi nel desiderio. «Simone, te l'ho detto, tu devi essere il padre di tutti i figli che io ti lascerò in eredità, ma non devi avere la catena di nessun figlio tuo proprio. Non ti mortificare, tu sei troppo necessario al maestro perché il maestro possa staccarti da sé per un affetto. Sono esigente, Simone, sono esigente più di uno sposo gelosissimo. Ti amo con ogni predilezione e ti voglio tutto per me e di me. Va bene, signore, va bene. Sia fatto come tu vuoi. Il povero Pietro è eroico nel suo aderire a questa volontà di Gesù. Sarà il figlio della mia nascente chiesa. Va bene? Di tutti e di nessuno. Sarà il nostro bambino. Ci seguirà quando lo permetteranno le distanze o ci raggiungerà. E i suoi tutori saranno i pastori, loro che amano nei bambini tutti il loro bambino Gesù. Vieni qui, fanciullo, come ti chiami? Iabè di Giovanni e son di Giuda, dice sicuro il ragazzo. Sì, siamo giudei noi, conferma il vecchio. Io lavoravo nelle terre di Doras in Giudea e mia figlia si è sposata con un di quelle parti. Lavorava ai boschi presso Arimatea e quest'inverno ho visto la sventura. Il fanciullo si è salvato perché quella notte era da un parente lontano. Veramente si è portato il nome, signore. L'ho detto subito a mia figlia, perché non ricordi l'antico? Ma il marito volle chiamarlo così e Iabè fu. Il fanciullo invocherà il Signore e il Signore lo benedirà e dilaterà i suoi confini e la mano del Signore è sulla sua mano ed egli non sarà più oppresso dal male. Questo gli concederà il Signore per consolare te, padre, gli spiriti dei morti, confortare l'orfano. Ed ora che abbiamo separato il bisogno del corpo da quello dell'anima con un atto di amore al fanciullo, ascoltate la parabola che ho pensata per voi. Vi era un tempo un uomo molto ricco. Le vesti più belle erano le sue e nei suoi abiti di porpora e di bisso si pavoneggiava nelle piazze e nella sua casa, riverito dai cittadini come il più potente del paese e dagli amici che lo secondavano nella sua superbia per averne utile. Le sue sale erano aperte ogni giorno in splendidi banchetti in cui la folla degli invitati, tutti ricchi e perciò non bisognosi, si pigiavano adulando il ricco Epulone. I suoi banchetti erano celebri per abbondanza di cibi e di vini prelibati. Ma nella stessa città vi era un mendico, un grande mendico, grande nella sua miseria, come l'altro era grande nella sua ricchezza. Ma sotto la crosta della miseria umana del mendico Lazzaro vi era celato un tesoro ancor più grande della miseria di Lazzaro e della ricchezza dell'Epulone. Ed era la santità vera di Lazzaro. Egli non aveva mai trasgredito alla legge, neppure sotto la spinta del bisogno, e soprattutto aveva ubbidito al precetto dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Egli, come sempre fanno i poveri, si accostava alle porte dei ricchi per chiedere l'obolo e non morire di fame, e andava ogni sera alla porta dell'Epulone, sperando averne almeno le briciole dei pomposi banchetti che avvenivano nelle ricchissime sale. Si sdraiava sulla via, presso la porta, e paziente attendeva. Ma se l'epulone si accorgeva di lui, lo faceva scacciare, perché quel corpo coperto di piaghe, denutrito, in vesti lacere, era una vista troppo triste per i suoi convitati. L'epulone diceva così. In realtà era perché quella vista di miseria e di bontà era un rimprovero continuo per lui. Più pietosi di lui erano i suoi cani, ben pasciuti dai preziosi collari che si accostavano al povero Lazzaro e gli leccavano le piaghe, mugolando di gioia per le sue carezze, e giungevano a portargli gli avanzi delle ricche mense, per cui Lazzaro sopravviveva alla denutrizione per merito degli animali, perché per mezzo dell'uomo sarebbe morto, non concedendogli l'uomo neppure di penetrare nella sala dopo il convito per raccogliere le briciole cadute dalle mense. Un giorno Lazzaro morì. Nessuno se ne accorse sulla terra, nessuno lo pianse. Anzi, ne giubilò l'epulone di non vedere quel giorno né poi quella miseria che egli chiamava obbrobrio sulla sua soglia. Ma in cielo se ne accorsero gli angeli e al suo ultimo anelito, nella sua tana fredda e spoglia, erano presenti le corti celesti che in un folgoreggiare di luci ne raccolsero l'anima portandola con canti di osanna nel seno di Abramo. Passò qualche tempo e morì l'epulone. Oh, che funerali fastosi! Tutta la città che già sapeva della sua agonia e che si pigiava sulla piazza dove sorgeva la sua dimora per essere notata come amica del grande, per curiosità, per interesse presso gli eredi, si unì al cordoglio e gli ululi salirono al cielo e con gli ululi del lutto le lodi bugiarde al grande, al benefattore, al giusto che era morto. Può parola d'uomo mutare il giudizio di Dio? Può apologia umana cancellare quanto è scritto sul libro della vita? No, non può. Ciò che è giudicato è giudicato, e ciò che è scritto è scritto. E nonostante i funerali solenni, l'epulone ebbe lo spirito sepolto nell'inferno. Allora, in quel carcere orrendo, bevendo e mangiando fuoco e tenebre, provando odio e torture in ogni dove e in ogni attimo di quella eternità, alzò lo sguardo al cielo. Al cielo che aveva visto in un bagliore di folgore, in un atomo di minuto, e la cui non dicibile bellezza gli rimaneva presente ad essere tormento fra i tormenti atroci. E vide lassù Abramo, lontano ma fulgido, beato, e nel suo seno, fulgido e beato, pure egli era Lazzaro, il povero Lazzaro, un tempo spregiato, repellente, misero, ed ora ed ora, bello della luce di Dio e della sua santità, ricco dell'amore di Dio, ammirato non dagli uomini, ma dagli angeli di Dio. Epulone gridò piangendo: Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro, poiché non posso sperare che tu stesso lo faccia, manda Lazzaro ad intingere la punta del suo dito nell'acqua e a posarla sulla mia lingua per rinfrescarla, perché io spasimo per questa fiamma che mi penetra di continuo e mi arde. Abramo rispose: Ricordati, figlio, che tu avesti tutti i beni in vita, mentre Lazzaro ebbe tutti i mali. E lui seppe del male fare un bene, mentre tu non sapesti dei tuoi beni fare nulla che male non fosse. Perciò è giusto che ora lui sia qui consolato e che tu soffra. Inoltre, non è più possibile farlo. I santi sono sparsi sulla terra perché gli uomini di loro se ne avvantaggino. Ma quando, nonostante ogni vicinanza, l'uomo resta quello che è, nel tuo caso un demonio, è inutile poi ricorrere ai santi. Ora noi siamo separati. Le erbe sul campo sono mescolate, ma una volta che sono falciate, vengono separate dalle buone le malvagie. Così è di voi e di noi. Fummo insieme sulla terra e ci cacciaste, ci tormentaste in tutti i modi, ci dimenticaste contro l'amore. Ora siamo divisi, tra voi e noi c'è un tale abisso che quelli che vogliono passare da qui a voi non possono, né voi che lì siete potete valicare l'abisso tremendo per venire a noi. Epulone, piangendo più forte, gridò: Almeno, oh Padre Santo, manda, io te ne prego, manda Lazzaro a casa di mio padre. Ho 5 fratelli. Non ho mai capito l'amore, neppure fra parenti, ma ora comprendo cosa è di terribile essere non amati. E poiché qui dove io sono è l'odio, ora ho capito, per quell'atomo di tempo che vide la mia anima e Dio, cosa è l'amore. Non voglio che i miei fratelli soffrano le mie pene. Ho terrore per loro che fanno la mia stessa vita. Oh, manda Lazzaro ad avvertirli di dove io sono e perché ci sono, e a dire loro che l'inferno è ed è atroce, e che chi non ama Dio e il prossimo all'inferno viene. Mandalo, che in tempo provvedano e non abbiano a venire qui in questo luogo di eterno tormento. Ma Abramo rispose: I tuoi fratelli hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. E con gemito di anima torturata rispose l'Epulone: Oh padre Abramo, farà loro più impressione un morto, ascoltami, abbi pietà. Ma Abramo disse: Se non hanno ascoltato Mosè ed i profeti, non crederanno nemmeno ad uno che risusciti per un'ora dai morti per dire loro parole di verità. E d'altronde, non è giusto che un beato lasci il mio seno per andare a ricevere offese dai figli del nemico. Il tempo delle ingiurie per esso è passato. Ora è nella pace e vi sta, per ordine di Dio, che vede l'inutilità di un tentativo di conversione presso coloro che non credono neppure alla parola di Dio e non la mettono in pratica. Questa la parabola, il cui significato è così chiaro da non meritare neppure una spiegazione. Qui veramente è vissuto, conquistando la santità, il Lazzaro novello, il mio Giona, la cui gloria presso Dio è palese nella protezione che dà a chi spera in Lui. A voi sì che Giona può venire, protettore e amico, e ci verrà se sarete sempre buoni. Io vorrei, e dico a voi ciò che dissi a lui la scorsa primavera, io vorrei potervi tutti aiutare, anche materialmente, ma non posso, ed è il mio dolore. Non posso che additarvi il cielo, non posso che insegnarvi la grande sapienza della rassegnazione, promettendovi il regno futuro. Non odiate mai, per nessuna ragione. L'odio è forte nel mondo, ma ha sempre un limite l'odio. L'amore non ha limite di potenza né di tempo. Amate perciò per possederlo a difesa e conforto sulla terra e a premio in cielo. Meglio essere Lazzari che Epuloni, credetelo. Giungete a crederlo e sarete beati. Non sentite nel castigo di questi campi una parola di odio, anche se i fatti lo potevano giustificare. Non leggete male nel miracolo. Io sono l'amore e non avrei colpito, ma visto che l'amore non poteva piegare l'Epulone crudele, l'ho abbandonato alla giustizia, ed essa ha fatto le vendette del martire Giona e dei suoi fratelli. Voi imparate questo dal miracolo, che la giustizia è sempre vigile, anche se pare assente, e che, essendo Dio padrone di tutto il creato, si può servire per l'applicazione di essa dei minimi, quali i bruchi e le formiche, per mordere il cuore del crudele e dell'avido e farlo morire in un rigurgito di veleno che lo strozza. Io vi benedico ora, ma per voi pregherò ogni nuova aurora. E tu, padre, non avere più affanno per l'agnello che mi affidi, te lo riporterò ogni tanto, perché tu possa giubilare vedendolo crescere in sapienza e bontà sulla via di Dio. Sarà il tuo agnello di questa tua povera Pasqua, il più gradito degli agnelli presentati all'altare di Giove. Iabè, saluta il vecchio padre e poi vieni al tuo Salvatore, al tuo pastore buono. La pace sia con voi. Oh, maestro, maestro buono, lasciarti! Sì, è penoso, ma non è bene che il sorvegliante qui vi trovi. Sono venuta apposta qui per evitarvi punizioni. Ubbidite per amore all'amore che vi consiglia. I disgraziati si alzano con le lacrime agli occhi e vanno alla loro croce. Gesù li benedice ancora e poi, con la mano del fanciullo nella sua e con l'uomo di Endor dall'altro lato, torna per la via già fatta alla casa di Michea, raggiunto da Andrea e da Giovanni, che, finito il loro turno di guardia, si ricongiungono ai confratelli.